Buongiorno a tutti, sono Jens Sands, Investor Relations del gruppo ERA. Benvenuti a tutti a questa conference call sui risultati annuali. Ci scusiamo con voi per il ritardo con cui partiamo, ma si è dilungato un po' il nostro consiglio di amministrazione, che è finito giusto 10 minuti fa. Adesso lascerei direttamente la parola al presidente esecutivo Christian Fabbri, che inizierà la presentazione. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Porto le scuse anche da parte mia per questo ritardo di 15 minuti, ma avevamo molti punti all'ordine del giorno e quindi siamo arrivati, diciamo, un po' a ridosso della nostra riunione programmata. D'altronde cerchiamo di tenere questo incontro con voi molto vicino al Consiglio d'amministrazione proprio per aiutarvi nella comprensione del comunicato stampa che è uscito e dei numeri che sono usciti. E quindi, insomma, arriviamo così. Siamo ovviamente nella solita formazione. Insieme a me c'è, oltre a Jens, che avete già sentito, l'amministratore delegato Orazio Iacono e il nostro CFO Massimo Vai. Partiamo con la presentazione dei risultati dell'anno che abbiamo appena approvato questa mattina in Consiglio d'amministrazione. Sono risultati che confermano nella loro interezza la nostra diciamo, strategia che avevamo già anticipato nel piano e che stiamo portando avanti da 2 anni, che è quella di una crescita che genera valore, una crescita che si innesta in una consistente crescita del risultato del 2023. Ricorderete l'anno scorso quando ci siamo trovati in questo periodo a commentare quei risultati, portavamo, cioè, la più grande crescita in termini di EBITDA del gruppo. Quest'anno portiamo la più grande crescita in termini di utili a livello del gruppo, della nostra storia. Una crescita, diciamo, fatta da attività strutturali che hanno compensato anche il venir meno di alcuni elementi di opportunità che abbiamo colto, in particolare il super ecobonus nel 2023. Una crescita che ci porta una dimensione sostanzialmente costante nei tre saldi del conto economico. A livello di EBITDA raggiungiamo un incremento di 93 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Crescita che si mantiene sostanzialmente costante a livello di EBIT. Perché si mantiene costante? Perché se da un lato l'incremento dell'abbondante degli investimenti che stiamo sviluppando in questi ultimi anni ci porta a un aumento degli ammortamenti, dall'altra parte questo aumento degli ammortamenti è stato pressoché compensato dalla diminuzione degli accantonamenti, anche per effetto della riduzione, diciamo, della normalizzazione dello scenario energetico, e questo ci ha portato a compensare questa voce e quindi una crescita dell'EBIT di 89 milioni che ci porta agli 830 milioni che sono il risultato del 2024. Per quanto riguarda l'utile, qui abbiamo riportato l'utile ordinario a 447 milioni, che si confronta con un utile ordinario a 348, con una crescita di 98 milioni complessiva, che è quasi il 29% in termini di crescita. Ma, diciamo, il reported porta ulteriori 48 milioni di crescita che non sono, diciamo, partite meramente contabili, ma questi 48 milioni, come anche i 27 milioni dell'anno scorso, sono, diciamo, rinvengono dall'uscita anticipata di Ascopiave da Estenergy e quindi dall'esercizio di una put anticipata. Questo ci ha permesso di risparmiare rispetto a quello che avevamo previsto di pagare complessivamente 75 milioni, quindi è un effetto, diciamo, non contabile ma di risparmio di cassa, e avendo noi già contabilizzato quella cassa ci permette di liberare la PFN, la cassa, diciamo, coerente a questo. Se andiamo a livello delle leve che hanno portato a crescere sull'EBITDA, vi dicevo di una crescita strutturale che dà una contribuzione positiva positiva da tutte le linee di business, quindi sia l'energy supply che il tema dei rifiuti, che le nostre reti hanno dato un contributo positivo. E questo a dimostrazione, diciamo, anche della qualità del portafoglio che abbiamo e della capacità di usare leve diverse per far crescere tutti i nostri business in portafoglio. Sicuramente la crescita maggiore l'abbiamo nelle reti, dove, come sapete, quest'anno abbiamo beneficiato di quei recuperi tariffari sia di WACC che inflazione, che sono arrivati a partire dal 2000 e all'inizio del 2024 a seguito, diciamo, delle crescite che c'erano state sia sugli oneri finanziari, quindi sul costo del debito, che sia sulla parte, diciamo, inflattiva legata ai costi, e quindi c'erano grandi opportunità. Se andiamo alla pagina successiva, vediamo, diciamo, come questa crescita si innesta nel percorso di creazione di valore che avevamo detto, un TSR complessivo del 36% considerando il reported, che, diciamo, diventa del 33% se consideriamo il ricorrente, e quindi complessivamente con un utile per azione ricorrente che sale da 24 a 31, mentre quello reported arriva a 34. Questo, diciamo, ci permette di confermare la politica di dividendi che vi avevamo anticipato quando abbiamo visto il piano industriale a seguito del forecast sui dati del 2024. Un TSR quindi del 36%, penso che sia, diciamo, un numero che dà evidenza della sfida della creazione di valore che stiamo portando avanti in linea con quello che ci siamo detti nel piano industriale. Entriamo adesso, diciamo, rapidamente nei business. Come vedrete la presentazione è abbastanza corta per lasciare poi lo spazio a voi per le domande. Un tema importante, ma torna indietro, scusa Jens, un tema importante visto che quest'anno nel bilancio, noi l'avevamo sempre fatto, bilancio di sostenibilità approvato in contemporanea con il bilancio economico, quest'anno per le regole della CSRD ovviamente i due bilanci si integrano. Qui abbiamo riportato un elemento che, diciamo, può aiutarci a vedere qual è l'impegno in termini di sostenibilità del gruppo, che è il valore condiviso, cioè quel valore economico generato da attività che portano benefici in termini di sviluppo sostenibile, un valore condiviso che è cresciuto del 14% come CAGR da quando abbiamo iniziato a monitorarlo nel 2016, che oggi ha raggiunto il 54% del totale EBITDA di gruppo e che sostanzialmente cresce più rapidamente di quanto non cresca l'EBITDA, perché più o meno attorno al 90% della crescita che abbiamo sviluppato in questi 9 anni di misurazione è crescita sostenibile, e questo, diciamo, ci dà la dimensione alla quale siamo arrivati con la chiusura di questo esercizio. Entriamo adesso, diciamo, sul mondo dei business. Confermiamo, diciamo, le tematiche che avevamo visto nel piano industriale. Chiudiamo l'anno con 4 milioni e 600 mila clienti che ci hanno dato un buon contributo alla creazione di valore. Se vediamo la dinamica dell'EBITDA, vedete come a fronte di una crescita di 23 milioni abbiamo compensato con una crescita organica di 100 milioni gli 80 milioni che venivano meno per effetto del super eco bonus e dei VAS, che hanno ridotto un po' il loro contributo a seguito del venir meno della cessione fiscale. Una crescita strutturale quindi del 18% che ci porta su quest'area di business a raggiungere i 672 milioni. Sulla dinamica dei clienti abbiamo raggiunto, dicevo, i 4 milioni e 6 con, diciamo, una inversione in termini di predominanza dei clienti a favore dei clienti elettrici. I clienti gas sono diminuiti di poco meno di 100.000 unità, ma i clienti elettrici sono cresciuti di 900.000 unità. Qui dentro è una crescita che ha dentro sicuramente l'STG, ma anche già dentro una conversione sul mercato libero e uno sviluppo commerciale che ha compensato il churn dell'STG. Lascio ora la parola a Orazio che ci illustra le dinamiche sul waste e sulle reti.
Grazie Cristian, buon pomeriggio anche a tutti da parte mia. Passiamo al waste, anche questa volta qui facciamo appunto una panoramica un po' sulla nostra filiera waste. Anche questa volta i numeri ci confermano quanto questo business sia molto interessante. Noi siamo sempre di più orientati alla fase di trasformazione degli scarti in materia prima seconda in un'ottica di piena economia circolare. Economia circolare che per noi è concreta, pragmatica, con la quale noi siamo cresciuti, stiamo crescendo, continueremo e vogliamo continuare a crescere e soprattutto a creare valore grazie alla nostra grande e moderna piattaforma impiantistica, quella appunto con oltre 100 impianti. Nell'anno appena chiuso abbiamo considerevolmente rafforzato la nostra leadership con un ulteriore sviluppo organico della nostra quota di mercato nello special waste, quindi dato particolarmente significativo visto il contesto in cui la produzione industriale rallenta. Noi continuiamo a crescere a un ritmo molto, molto positivo. Tutto ciò ovviamente grazie a una serie di impianti che sono entrati, che abbiamo messo in funzione, che già nel 24, che entreranno in regime nel 25, poi ancora di più, però insomma adesso commentiamo il dato del 24, l'F3, l'impianto di Ravenna sugli scarti pericolosi, il TRS che abbiamo acquisito nel 24, ma poi soprattutto ACR, che ci piace sempre ricordare. ACR è un'azienda che abbiamo acquisito nel 23, che con le sue attività di bonifica continua a darci buone soddisfazioni, con un aumento di attività sia sui clienti storici ma anche sulle grandi aziende. Quindi si occupa ovviamente sia della parte solidi, liquidi, quindi delle grandi aziende. Poi un anno impegnativo, ma che ci ha permesso di garantire uno sviluppo organico. Anche nel 2024 abbiamo affiancato alla crescita organica un'operazione di M&A che appunto citavo poc'anzi, quella TRS Ecology, di dimensioni sicuramente contenute ma di rilevanza strategica, perché opera in un distretto industriale dove si concentra la gran parte del mercato italiano. Questa per noi è un'operazione sicuramente di routine, come avete visto in questi anni, e noi continuiamo in questa operazione in un mercato frammentato. Infatti recentemente abbiamo fatto il signing, per esempio, per l'acquisizione dal gruppo Marzotto di Ambiente Energia, una società attiva nel trattamento di rifiuti liquidi. Quindi questa continua evoluzione verso un business sempre più circolare ha visto poi arrivare a fine anno 2024, dicembre 2024, completare i lavori e quindi la messa in esercizio del nuovo impianto di rigenerazione della fibra di carbonio, unico in Europa su scala industriale nel suo genere, e che ci permette di andare avanti sull'innovazione, soprattutto nel caso specifico di promuovere cosiddette filiere corte e circolari che l'Italia, ma anche l'Europa, sicuramente ha bisogno, vista la scarsità di materie prime. Pagina 6, vediamo tutte queste attività come si sono concretizzate in numeri, risultati, e quindi con un EBITDA che cresce del 4%, arrivando a 367 milioni. A questa crescita hanno contribuito tutte le attività gestite, che noi abbiamo poi rappresentato in maniera, sintetica: la parte collection, quindi la parte regolata della raccolta degli scarti, che ha segnato una crescita di 2 milioni, può sembrare un numero piccolo, ma c'è dietro un grande lavoro legato oltre all'aumento del riconoscimento dell'inflazione anche altre attività, azioni di efficientamento dei costi operativi che non devono che non smetteremo mai di portare a compimento, o di espansione di servizi a valore aggiunto che noi forniamo sui nostri territori di riferimento che stanno iniziando a dare risultati visibili. Ora che abbiamo superato la fase di avviamento delle concessioni, iniziamo a registrare i primi risultati positivi di lungo periodo basato su concessioni, mi piace sottolineare, lunghe 15 anni che abbiamo portato a casa a seguito di gare già vinte. Ma la parte del leone spetta come sempre alle attività di free market, di treatment e recycling, che segnano un più 11 milioni, che corrispondono a circa l'8% dei volumi degli special waste. Questa crescita è stata prevalentemente ottenuta dall'espansione delle quote di mercato, che hanno permesso di acquisire oltre 250.000 tonnellate di nuovi special waste con una sostanziale stabilità dei prezzi, che hanno mostrato un buon livello di resilienza anche a questi elevati livelli. Vedete sulla parte di destra, appunto, sugli scarti urbani e special, su quelli urbani c'è una piccola fluttuazione che sottende la normalizzazione delle situazioni da attribuire all'emergenza alluvione del 2023, che noi abbiamo superato brillantemente. Poi i volumi in più sono arrivati sia dall'industria che dai rifiuti speciali di derivazione urbana, quindi siamo cresciuti su tutti i segmenti degli special waste. Quindi questa crescita del 2024 vale ancora di più perché è tutto organica, quindi e ricordiamo che questo è un business che opera su un mercato particolarmente frammentato, che ci offre sicuramente innumerevoli opportunità interessanti per crescere per linee esterne, che associata alla nostra flessibilità finanziaria sicuramente ci proietta verso un futuro ancora più promettente. Passiamo alle reti, pagina 7. Erano anni, quindi era da tempo che non si vedeva un anno di questa portata. Andiamo direttamente ai numeri, Jens, quindi qui cresciamo con un passo double digit dell'11%, qui nel 2024 le reti quindi arrivano a 519 milioni di EBITDA, sono il maggior contributore alla crescita operativa di gruppo. Questa crescita complessiva è il frutto di, come ha già anticipato Christian prima, adeguamento del WACC, investimenti operativi in sviluppo e quindi conseguentemente crescita della RAB, e poi quella che non manca mai è l'efficienza. Efficienza con tanta tecnologia, con tanta innovazione, con tanta digitalizzazione, e quindi estrazione di efficienza a contrasto della crescita inflattiva dei costi e dell'efficienza anche richiesta dal regolatore. Come vedete dal grafico, hanno contribuito tutti a questo risultato, tutte le reti, quindi con la sola eccezione del teleriscaldamento, ma di cui la tariffa è ancora in progress da parte dell'autorità, come abbiamo già comunicato nelle puntate precedenti. L'acqua, quindi water, che è il business maggiore grazie alla sua RAB, che ha raggiunto appunto 1.940 milioni, come vedete appunto sul grafico di destra. Qui abbiamo una crescita di 26 milioni, questa crescita guidata da un importante contributo sicuramente dall'innalzamento del WACC e dalla crescita della RAB, e quindi anche dal riconoscimento inflattivo nei ricavi, che più che compensa il coerente incremento dei costi operativi e le richieste di efficienza del regolatore. Sulla distribuzione gas abbiamo una crescita di 12 milioni che è guidata da un importante contributo di innalzamento del WACC, crescita della RAB. Qui ovviamente soprattutto principalmente per investimenti sul rollout dei contatori digitali. Noi investiamo quindi sui contatori per avere appunto una comunicazione perfetta con i nostri sistemi di acquisizione per una lettura reale dei consumi e quindi per una rete sempre più digitale, sempre più flessibile, appunto cui siamo abituati. Infine abbiamo la distribuzione elettrica che è in crescita di 18 milioni, guidata anche qui dal contributo dell'innalzamento del WACC che avevamo nel 24 e quindi crescita della RAB e poi oltre al lieve contributo per il riconoscimento dell'inflazione, qui abbiamo avuto il nuovo metodo ROS che ci ha dato un contributo sulla rete elettrica nel 2024. Ovviamente qui si investiamo in hosting capacity per l'incremento della potenza disponibile anche per l'irrobustimento delle reti più importanti, le interconnessioni e per avere reti bidimensionali e quindi accettare la generazione distribuita, eccetera. Quindi concludo sulle reti, abbiamo messo a terra un importante piano di investimenti che ha permesso di sviluppare soprattutto la RAB sull'idrico, come vedete, che è quella diciamo maggiore, ma di fatto ha interessato tutti i principali business del nostro gruppo. E quindi grazie, cedo la parola a Massimo. Vai.
Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Allora, come di consueto, vediamo assieme l'evoluzione della generazione di cassa che a questo punto consuntiva un 2024 decisamente positivo. Andiamo per singola voce. Allora, il cash flow operativo ha chiuso con la generazione di cassa per 1 miliardo 148 milioni. Ricordo che l'anno scorso ne avevamo generati 940, quindi vuol dire che l'azienda ne ha generati 210 in più nel 2024 rispetto al 2023. Rispetto al valore che avevamo comunicato a settembre, abbiamo aggiunto altri 150-160 milioni per arrivare, anzi chiedo scusa, oltre 300 milioni per arrivare ai 1148 di oggi. Il capitale circolante si assorbe cassa per 183 milioni, erano 261 a settembre, quindi abbiamo avuto un miglioramento dell'assorbimento di cassa della gestione del circolante. A questo poi si aggiunge l'aggiornamento delle provision per arrivare alle capex di mantenimento che hanno consuntivato un valore di 563 milioni per arrivare quindi a un free cash flow di 357 milioni. A valle di questo abbiamo le capex di sviluppo per 248 milioni. Complessivamente quindi il montante di investimenti del gruppo al netto dei contributi è stato di 811 milioni rispetto a un valore di circa 780 dello scorso anno, quindi anche in questo caso abbiamo incrementato lo sforzo investitorio. A questo poi spostandoci verso destra si aggiunge, anzi si sottrae meglio dire visto che parliamo di cassa, la distribuzione dei dividendi che però già conoscevate nella trimestrale di settembre, l'esborso per M&A e poi la partita straordinaria di cui parlava l'ingegner Fabbri in apertura di riunione che ha contribuito per un ammontare complessivo inclusa altre poste minori per 55 minori. Questo ha comportato complessivamente quindi una variazione in aumento del debito di soli 136 milioni rispetto al valore di consuntivo dell'anno precedente, con un miglioramento di oltre 200 milioni rispetto alla view che avevamo consuntivato nel mese di settembre. Quindi direi molto positiva l'aspettativa. Mi ricordo che in semestrale mi avevate chiesto qual era il nostro outlook sulla posizione finanziaria netta e vi avevo detto che eravamo in un range sui 4 miliardi e 100 più o meno, qualche variazione legata poi alle evoluzioni di mercato e anche alla stagionalità. Come vedete abbiamo rispettato, migliorandolo un pochino, quell'aspettativa a riprova di una grande visibilità e controllo di quelle che sono le nostre proiezioni finanziarie. Se mi sposto sul grafico di destra vedete che il rapporto tra debito netto e EBITDA ha ulteriormente migliorato il già ottimo valore dell'anno scorso, siamo a 2,5 per, ovviamente questo risultato è stato influenzato sia dalla buona performance sul debito di cui ho parlato poco fa, sia dalla buona performance di crescita economica che abbiamo consuntivato nel corso del 2024. I miei colleghi che seguono tutta la storia dei ratio di ERA mi hanno fatto notare che questo è un livello veramente molto basso, che il migliore, il più basso negli ultimi 20 anni, quindi sicuramente un riferimento molto molto positivo. Passando alla slide successiva, qualche nota di commento su quello che è il costo del debito. Allora, il costo del debito nel 2024, il costo del debito a medio-lungo termine ovviamente, chiude con un valore di 2,8%, in realtà è un 2,76% arrotondato, in riduzione rispetto ai valori del 2023, nonostante una curva dei tassi di interesse che nel 2024 è stata sicuramente più elevata rispetto a quella media del 2023. Su questa partita che cosa ha inciso? Ha inciso sicuramente in modo importante tutta l'attività di razionalizzazione del debito che abbiamo avviato nella seconda parte del 2023. Vi ricorderete, ad aprile, il 13 aprile del 23 abbiamo emesso un Sustainability Linked Bond e abbiamo iniziato da quel momento a ridimensionare la nostra esposizione al debito bancario, a cui avevamo fatto ricorso per gestire l'assorbimento di cassa dell'estate 2022 e dell'inverno 2022-2023. A quel punto abbiamo restituito il debito, a settembre del 2024 abbiamo tirato la linea BEI che avevamo ottenuto un anno prima e ovviamente abbiamo cercato anche di ottimizzare le giacenze di cassa disponibili quando c'erano delle opportunità per determinare qualche provento in compensazione degli oneri. Tutto questo senza pregiudicare o compromettere, anzi rafforzare il livello di resilienza finanziaria del nostro gruppo rispetto alle esigenze dell'azienda di continuare ad avere un'alimentazione continua ed efficiente e competitiva in termini di costo, di finanza per indirizzare lo sviluppo industriale del 2024, ma anche prospettico di piano industriale, e avendo sempre sotto controllo la possibilità di agire rapidamente in modo flessibile attraverso linee committed, rapporti con le banche molto consolidate nel caso ci fossero esigenze di breve di assorbimenti di cassa che ad oggi non si sono verificate nel 2024 nella misura e nella portata che abbiamo sperimentato nel 22, ma che potrebbero succedere, quindi siamo anche più attrezzati per farci eventualmente fronte. Quindi io da questo punto di vista ritengo che siamo molto, molto soddisfatti del risultato raggiunto. Come sapete, a gennaio di quest'anno siamo usciti con un nuovo green bond, l'8 di gennaio, che ha avuto un'ottima domanda da parte del pubblico. Abbiamo collocato con uno yield complessivo di poco inferiore al 3,4%, ma siccome noi abbiamo una distribuzione temporale delle nostre scadenze delle obbligazioni molto cadenzate, quindi abbiamo circa 500 milioni all'anno, questo incremento di costo incide solo per meno del 10% sul costo medio complessivo ed è nostra intenzione anche nella gestione del 2025 e futura, facendo anche riferimento all'evoluzione della curva dei tassi che andremo a confrontare nei prossimi mesi, per cercare di rimanere non troppo lontani da questo riferimento. Per quanto riguarda la composizione del debito dal punto di vista del mix tra fisso e variabile, si conferma la nostra grande resilienza sotto questo punto di vista, poiché abbiamo il 97% del nostro debito a medio-lungo termine a tasso fisso, quindi è assolutamente non influenzabile dalle variazioni di tasso, e un solo 3% a tasso variabile. Infine, sulla destra, la conseguenza di quegli elementi qualitativi e quantitativi che vi ho poco fa rappresentato si traduce nella conferma degli indicatori di rating sia di Standard & Poor's che di Moody's, che ci pongono agli stessi livelli di rating delle aziende che hanno business full regulated, mentre noi abbiamo un mix, come sapete, che è circa 40-60 tra regolato e libero mercato. Quindi anche qui una riprova della nostra solidità e basso profilo di rischio di un'azienda che comunque riesce a sviluppare delle performance assolutamente di buon livello. Rilascio la parola a Christian per le considerazioni conclusive. Grazie a tutti.
Beh, devo dire abbiamo visto, diciamo, penso buoni numeri, numeri che danno una dimensione dello sforzo verso la creazione di valore che, insomma, sul quale stiamo battendo. È sicuramente il primo step del piano industriale che parte bene anche, diciamo, con, come diceva Massimo prima, con un livello di flessibilità finanziaria che è fra i più bassi degli ultimi vent'anni della nostra storia. Quindi partiamo bene, la generazione di cassa nell'anno è stata positiva e importante e quindi ci ha consentito di mantenere questo buon livello di indebitamento e di flessibilità finanziaria. Flessibilità finanziaria, come sapete, ci teniamo per lo sviluppo del piano, in parte l'abbiamo già allocata e in parte possiamo allocare un top in funzione di potenziali opportunità che potessero arrivare, come abbiamo ben spiegato nella presentazione del piano. Quindi siamo on track rispetto al piano, stiamo facendo questo primo step di attività, ci porta una considerazione penso positiva sull'andamento. Come l'anno scorso la domanda era cosa farete nel 2024 a seguito di questo buon risultato, sicuramente la domanda verrà anche oggi: cosa vi aspettate per il 2025? Come sapete noi non diamo guidance al riguardo, ma vi abbiamo appena presentato un piano industriale che aveva una curva del earning per share che continuava a crescere, quindi questo è, diciamo, il riferimento, e quindi continuiamo ad andare avanti in quella direzione, proprio in questa logica di continuare questo percorso di creazione di valore. Bene, noi siamo stati, come diciamo, da tradizione ormai da qualche sessione, molto stringati nella presentazione, proprio per lasciare a voi lo spazio per gli approfondimenti e le domande.
Buonasera, ingegnere Fabbri. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego, Javier.
Sì, salve. Buonasera a tutti. Ho notato durante la presentazione che avete fatto molto leva sul discorso del financial solidity and flexibility, no? Mi chiedevo se potete lavorare un po' in quell'argomento, perché 2,5 volte net di sovietà è un punto molto basso con rispetto alla storia della società stessa. E quando il presidente parla di utilizzo del flexibility, ci potete aiutare a capire quali sono quelle optionality che la società vede davanti per utilizzare questa leva, che sicuramente è un asset, no? In questo contesto mi interessava, so bene che la società non dà guidance, no? Ma mi interessava sapere che cosa vi aspettate nel supply business, soprattutto nell'electricity supply business and gas supply business, in un contesto nell'anno 2025 dovrebbe essere un anno particolarmente difficoltoso per l'electricity business, no? Per l'impatto, il full impact dei clienti che sono stati mossi del mercato a maggior tutela. Come pensate di compensare questo effetto nel 2025? Mi interessava sapere sul working capital evolution, la assorzione di 200 milioni di euro, ci potete aiutare a capire a che cosa è dovuta e quale dovrebbe essere l'evoluzione del networking capital absorption nel 2025? E la ultima domanda è di contesto, ovviamente nel budget law per il 2025 si ha dato mandato a ARERA per estendere o determinare le condizioni per l'estensione delle electricity distribution concessions. Ci potete fornire la vostra view di quale potrebbe essere l'upfront payment per una società come era collegata all'estensione di queste electricity distribution concessions. Grazie.
Bene, grazie, buonasera Javier. Allora, parto vado in ordine Sulle domande, tema solidità e flessibilità. Allora, sicuramente nel piano industriale abbiamo già allocato parte di questa flessibilità, allocandola sia sugli investimenti organici che sull'attività di M&A. Quindi abbiamo, come sapete, inserito 700 milioni a favore di attività di M&A che in parte stiamo portando avanti, come il tema di IMAG che conoscete, che abbiamo fatto il signing nel mese di gennaio. Altri dossier li stiamo guardando, li guarderemo. Quella è la dimensione più o meno ordinaria dell'attività che facciamo. Abbiamo incrementato anche il piano di investimenti complessivamente, compreso l'M&A, siamo a 4,6 milioni e di questo c'è una parte di sviluppo. Quindi l'uscita del piano prevede già un utilizzo di questa parte della leva, arrivando attorno a 2,8 se non ricordo male come utilizzo della leva. Questo ci lascia comunque un po' di flessibilità ulteriore che possiamo cogliere, sia sulla parte organica. Rispondo alla domanda 4, no, reti elettriche. È chiaro che se ci fosse da fare un esborso per quell'attività, quello è un investimento remunerato e quindi potrebbe essere una fettina che va a finire anche lì. Oggi non è pianificata e inserita nel piano, quindi sia per la crescita organica, per nuove progettualità che verranno via via approvate, sia per attività di M&A. Quello che sull'M&A è un po' la nostra tradizione, che continuiamo come attività strategica, sono M&A legate alle nostre linee di business, e quindi con l'obiettivo di creare quelle sinergie che ci consentono di estrarre un valore con multipli che siano accettabili rispetto ai multipli con i quali trada era, e quindi non siano dilutivi. Questa è un po' la strada che abbiamo perseguito nel passato e che vogliamo continuare a perseguire per utilizzare quella flessibilità, e che ci teniamo proprio perché in alcuni momenti avere quella flessibilità aiuta a chiudere delle operazioni, dei deal. Su questo prendo per esempio l'ultimo deal significativo, che è quello dell'acquisizione dei clienti da Ascopiave. Anche su quello, che abbiamo completato e chiuso, abbiamo avuto buone performance in termini di sinergie, di crescita di valore complessivo, comunque siamo riusciti anche a risparmiare rispetto a quella che era la stima iniziale che avevamo fatto, quei 75 milioni fra 24 e 23 che abbiamo riportato lì. Sono ovviamente una riduzione dell'impegno finanziario che poi possiamo utilizzare diversamente. Sul tema del supply, in particolare sull'elettrico, l'effetto un po' più rilevante che avremo nel corso del 2025 sarà la riduzione della salvaguardia che noi abbiamo vinto anche per il biennio, ma con una dimensione di contributo un po' inferiore a quella che avevamo nel 2024, e questo rientra in quella previsione che abbiamo già fatto nel piano industriale di normalizzazione di queste opportunità che abbiamo colto e che ci hanno dato un grande boost nel passato, che stiamo via via normalizzando. Quest'anno abbiamo ricoverato il super eco bonus e già una fettina dei mercati di ultima istanza, e l'anno prossimo continueremo in questa direzione. Quindi questo è il titolo. Sulla parte dell'STG sicuramente avremo qualche impatto un po' più alto, perché è vero che sono diminuiti i clienti, ma avremo 6 mesi in più, quindi qualcosa in più, ma contiamo sostanzialmente di compensarlo con la crescita dello sviluppo del mercato, come erano le nostre previsioni di sviluppo. Sulla parte dell'evoluzione delle reti elettriche, qui stiamo a vedere cosa accadrà. Tendiamo giorni, forse ore, l'uscita del documento di consultazione da parte di ARERA, che definisce le modalità con le quali debbono essere presentati i piani straordinari che abilitano all'allungamento delle concessioni di ulteriori 20 anni, e quindi aspettiamo di vedere il documento per capire quali sono le rappresentazioni che dovremmo fare, le valutazioni che dovremmo fare su quel tema. ARERA non penso che entri sul tema del contributo in termini di CAPEX, o che dovremmo lasciare per prolungare le concessioni, si parlava complessivamente, diciamo, nella fine dell'anno scorso di 7-8 miliardi a livello nazionale. È chiaro che questa stima, diciamo, se viene fatta in maniera lineare, per noi sarà 50-60 milioni di effetto complessivo di dimensione. Poi su questo deciderà il governo e andremo a vedere. È chiaro che, diciamo, questo elemento è un elemento che, per come è stato definito nella legge di bilancio, è un elemento che prevede poi una piena remunerazione come se fosse un investimento in asset materiali, e quindi, diciamo, è un modo, sono investimenti in più che andremo a fare, e andranno a aumentare la RAB. Quest'anno la RAB, l'abbiamo, dell'elettrico, è cresciuta di 50 milioni per l'attività organica. Se così fosse, l'anno prossimo non cresceremo di 50, ma probabilmente cresceremo di più di 50 come dimensione del contributo. Quindi è un tema che consideriamo, insomma, non particolarmente critico, permanendo questa logica di remunerazione. E, insomma, Massimo, se vuoi dire qualcosa sul capitale circolante?
Sì, allora, ovviamente la proiezione sul capitale circolante è forse la più complessa, vista la dimensione dell'azienda. È un'azienda che ha fatturato quest'anno 13 miliardi di euro, e potete capire che le variazioni di circolante sono abbastanza influenzabili da tanti parametri che con queste dimensioni possono spostare le previsioni anche in misura significativa. Detto ciò, quello che in questo momento noi vediamo guardando al 2025 è un'assenza di elementi di volatilità particolare, per cui posto che abbiamo chiuso il 2024 meglio di quello che pensavamo, e quindi questo è sicuramente un elemento che andiamo a considerare nelle nostre proiezioni prospettiche nel 2025. Nel 2025 andremo anche a inserire auspicabilmente l'acquisizione, l'integrazione, il consolidamento di AIMAG, e quindi anche lì dovremo andare a vedere come questo inserimento impatterà sulla nostra numerica di circolante. Nel frattempo, quello che noi stiamo continuando a fare, ed è anche uno degli elementi che ha contribuito a migliorare le performance nell'ultimo trimestre del 24 rispetto alla situazione di settembre, è l'attività che abbiamo avviato ormai qualche anno fa, ma che continuava a ottimizzare, di accelerazione del tempo dalla fatturazione all'incasso, e questo ci ha reso sempre più benefici in termini di cassa alla fine del mese, e questo sicuramente si traduce in una migliore disponibilità di cassa e quindi di un minore credito pending alla fine del periodo. Quindi in estrema sintesi, Avia, io ti direi in questo momento lo considererei abbastanza stabile, a valle di un anno dove abbiamo avuto un assorbimento marginale, 180 milioni per la dimensione che abbiamo noi non è secondo me così significativo, a valle di un anno che è stato l'anno scorso dove il CCN ha rilasciato 600 milioni, perché venivamo da il 2022 dove invece avevamo avuto un assorbimento legato, vi ricorderete, alle due variabili del 2022, nel nostro caso i prezzi energy e anche l'attività di stoccaggio gas che abbiamo fatto in quel momento e che poi ha rilasciato circolante nel corso del 2023.
Sicuramente su questo l'anno prossimo non pensiamo di fare un altro milione di clienti e quindi, diciamo, di avere un incremento di CCN. Poi sul tema dell'M&A prima, diciamo, e dell'attività di sviluppo, è chiaro che un trend lo vedete, nel senso che AIMAG, come dicevamo prima, è on track nell'execution. Dall'altra parte l'area dell'ambiente è sempre quella dove si presentano maggiori opportunità, e quindi vedete che ormai ogni 2-3 mesi qualcosa esce su quell'area e facciamo qualche attività in quell'ambito, perché ci sono tante opportunità che si integrano bene con la nostra piattaforma, come diceva Primo Razio, ormai è diventata molto articolata e quindi troviamo sempre dei pezzetti che ci permettono di allungarla, di allargarla e di fare qualche passaggio in più che, innestandosi sulle nostre attività, ti generano sempre un effetto di cross-selling, di ottimizzazione di flussi di rifiuti, di incremento della base clienti e quant'altro.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Cheuvreux. Prego Emanuele.
Grazie, buonasera a tutti. Anch'io ho alcune domande. La prima è sempre un ritorno sulla domanda precedente del collega per quanto riguarda l'Outlook 2025. È vero che non date appunto come al solito delle guidance, ma se potete comunque delinearci meglio tutte le moving parts, prima è stata citata una in negativo, cioè il fatto che per tutti i 12 mesi ci saranno i clienti in perdita delle tutele graduali che verranno compensati da altri fattori legati anche magari appunto sempre all'energy supply. Ecco, se però ci dettagliate un po' meglio a livello qualitativo perlomeno le moving parts delle singole divisioni. E sempre ritornando, sempre parlando dell'energy supply, mi sembra di ricordare che a fine settembre, diciamo a ottobre 25, scade il last resort, diciamo i lotti che avevate vinto nel 2023, che durano fino al 2025, a settembre 2025, per il last resort market nel gas, e quindi se ci ricordate quali sono le assunzioni che avete per invece in termini di success rate, ecco, in questo caso. Poi ho un'altra domanda invece sulla waste. Il waste nel 2024 ha visto un buon incremento dei volumi, appunto in particolare per la parte degli rifiuti speciali intorno al 4%, e anche l'EBITDA è salito più o meno sempre del 4%, quindi in linea, quindi vuol dire che i margini fondamentalmente sono stati ben preservati. Al di là, diciamo, del cambio di perimetro anche recente della piccola acquisizione che avete annunciato negli ambienti energia, parlando invece solo di crescita organica, qual è quello che vi aspettate per il 2025 in termini di volumi e quindi di riflesso anche in termini di EBITDA, se una crescita in linea o superiore o inferiore, sempre parlando solo dell'aspetto della parte organica. E poi un'ultimissima domanda per quanto riguarda i crediti fiscali, se ci ricordate qual è l'ammontare che ancora rimane in pancia d'era, sono circa mi sembra 200 milioni di euro all'anno, forse ancora per due o tre anni, grazie.
Buonasera Emanuele. Tema 25, no? Dicevo prima, sulla energy supply, sicuramente il tema del 25 è la diminuzione dei mercati di ultima istanza, qualcosa in meno avremo sulla salvaguardia. Sulla parte delle gare, come sapete, noi lì ragioniamo per opportunità, per cui nel piano industriale non li abbiamo inseriti come riferimento, e quindi andremo a vedere quali saranno le condizioni che ci saranno sulle gare in quel periodo e qual è il nostro interesse rispetto a quella dimensione e quell'attività del business. Quindi è un tema che affronteremo, diciamo, in funzione di come andrà il mercato, di quali saranno le situazioni in quel momento, per cui valuteremo sulla situazione sul momento, però come sapendo che, diciamo, può essere solo un'opportunità, poi non l'abbiamo inserito nei numeri del piano industriale, come ben sapete. Sulla parte dell'elettrico, dicevo prima, c'è un maggiore investimento che faremo sull'STG, lo compensiamo con lo sviluppo del mercato, e quindi diciamo su quella parte lì siamo abbastanza tranquilli, come diciamo lavoreremo per crescere ancora in termini dimensionali di mercato per andare a compensare parte di quel margine che verrà a mancare dai mercati di ultima istanza. Sugli altri business diciamo, siamo a moving parts sostanzialmente positive su tutti i temi. Mi sembra... Waste, grazie.
Sì. Allora, innanzitutto, scusate, ok, sul ciao Emanuele, allora su quanto riguarda il waste, partiamo dal, diciamo, dalla premessa, facciamo una premessa che la sottocapacità di cui soffre il sistema italiano si traduce in vantaggio competitivo per quello che abbiamo detto poc'anzi, per la nostra capacità di trattare qualsiasi tipo di scarto, solido, liquido, pericoloso, non pericoloso. E poi c'è una cosa che ci dà grande soddisfazione, è quella della reputazione industriale che abbiamo sui grandi clienti che cercano operatori con uno standing come noi. Abbiamo visto all'inizio dell'anno che abbiamo lanciato la Nuco Circular Yard con Fincantieri, che ci permette di gestire tutti gli scarti degli 8 cantieri navali, parliamo di 100.000 tonnellate di scarti diciamo a regime, quindi il lato industria proprio come abbiamo già comunicato le volte scorse, abbiamo un settore oil and gas che noi presidiamo. Quindi, e che anche questo ci sta dando grandi soddisfazioni, che peraltro non è anticiclico rispetto agli altri settori dell'industria. Abbiamo il food, l'health care, che sicuramente ci stanno dando grande soddisfazione, e poi tutto ciò ovviamente grazie agli impianti che abbiamo, come dicevo prima, messo in servizio. Come per esempio appunto l'F3 che andrà sempre più a regime, alcune discariche che ci permettono di chiudere il cerchio come Feronia, abbiamo TRS che la vedremo per l'intero anno, abbiamo appunto Ambiente Energia che abbiamo appena appunto filmato con il gruppo Marzotto, e poi sempre sull'organico invece avremo nei West Energy rispetto al 24, meno dal punto di vista diciamo sul pianificato, meno soste rispetto al 24, perché nel 24 abbiamo avuto due stop un po' più lunghi, e questo noi immaginiamo di non avere nel 25. Questa ovviamente è una crescita organica che noi immaginiamo di poter registrare nel 25. Quindi noi ci aspettiamo comunque un anno in linea con quello che è il passo di crescita che abbiamo previsto nel nostro piano industriale.
Molto rapidamente, l'ammontare dei crediti fiscali al 31/12 ancora in portafoglio è di poco superiore ai 700 milioni. Avevamo come obiettivo di tenerne circa 600, come vi avevamo raccontato in passato. In realtà abbiamo posticipato ai primi mesi di quest'anno la cessione di circa 100 milioni alle banche, che abbiamo già avviato ed effettuato in parte nei primi mesi dell'anno e completeremo nei prossimi due mesi. Quindi diciamo che adjusted il valore target era 600 milioni, c'è cioè un minimo di ritardo, al 31/12 era un poco più di 700.
Ecco, grazie. Sulle moving parts... Ovviamente non ho ripreso il tema di IMAG, che è chiaro che stiamo considerando di avere il closing all'inizio dell'estate, quindi chiaro che il consolidamento di IMAG sicuramente è una moving part che conoscete e che rispetto a quest'anno darà un significativo contributo.
Grazie.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Buon pomeriggio, grazie per la presentazione e per l'opportunità delle domande. La prima è sulla business della gas supply. Volevo capire meglio cosa è successo nella Q4, che c'è stata una performance molto positiva anche rispetto all'anno scorso, quindi capire se c'era qualche elemento, diciamo, non esattamente ricorrente che ha influenzato il dato e è stato ovviamente molto migliore di quello del Q4 dell'anno scorso. Il secondo, sempre sulla business della gas supply, tra il Q3 e il Q4 c'è stata una diminuzione di clienti e anche in questo caso volevo sapere quali fossero, diciamo, i driver di questa diminuzione. E infine sul business della electricity supply, quali sono, diciamo, le ultime evidenze in termini di churn rate e se, diciamo, notate un rientro, diciamo, un maggiore numero di clienti che rientrano, diciamo, nella, passatemi il termine, maggior tutela, visto la riapertura dei termini. Grazie.
Grazie, stavo scrivendo. Allora, supply Q4. Beh, il supply Q4, in generale il Q4 è sempre un periodo che non è proporzionale, quindi abbiamo una crescita più rilevante che negli altri quarter, quindi già normalmente prevediamo una crescita rispetto a quel periodo. Sul finire dell'anno è andata un po' meglio rispetto all'anno scorso, sia per alcune partite di marginalità che sono entrate sul finire dell'anno e che poi ci porteranno avanti anche nel 2025 e su una stagionalità un po' più fredda rispetto all'anno scorso, quindi questo sicuramente come elemento. L'altro elemento che è un po' il leitmotiv del gas del 2024 confrontato col 2023 è il pieno recupero degli shipping cost che sicuramente avevano picchiato in maniera più forte all'inizio del 2023, ma anche in coda al 2023 erano stati presenti. Ormai l'effetto di normalizzazione dei contratti che vi abbiamo raccontato più volte, andando a inglobare nei contratti, insomma, anche una forma di pass-through legato agli shipping cost da un lato, e dall'altro lato la normalizzazione dello scenario energetico, che è vero, in fine anno è un po' cresciuto, ma quello che diventa veramente preoccupante in termini, o era preoccupante prima in termini di shipping cost, erano volatilità di 50-60 euro megawattore in un giorno che ovviamente generavano costi di modulazione molto più consistenti. Quello non c'è più, in realtà l'abbiamo sterilizzato anche nelle forme contrattuali e qualche elemento di freddo in più e qualche partita di nuovi clienti che sono partiti verso fine anno e quindi hanno dato, o nel periodo estivo, hanno dato un maggior contributo nel 2000 del Q4 del 2024. Sulla dimensione dei clienti, beh, la dimensione dei clienti si riduce perché parte dei clienti elettrici dell'STG stanno uscendo con un normale churn complessivo, tanto che avevamo previsto un fine piano a 4 milioni e mezzo complessivi in termini di numero di clienti, quindi era già un fenomeno previsto. Mano a mano che escono li stiamo compensando con clienti comunque del normale e ordinario sviluppo commerciale e dall'altra parte stiamo lavorando per metterli a valore sia attraverso il buon servizio, ma soprattutto attraverso il cross-selling e anche il cambio offerta, che sono le attività che facciamo. Nei primi 6 mesi di attività, quello che abbiamo visto su questa base clienti è sicuramente positivo, meglio anche delle nostre aspettative rispetto a quando abbiamo fatto l'offerta, quindi siamo abbastanza confidenti. Il fatto che per effetto del decreto Gusmeroli o per effetto anche del decreto Bollette ci possono essere qualche cliente in più che permane all'interno dell'STG, per noi è sicuramente un valore, detto valore nel senso che poi questi clienti a fine del 2000, a fine di marzo, quindi inizio di aprile del 2027, switcheranno a mercato libero e quindi inizieranno automaticamente a diciamo, generare marginalità positive. e la dimensione che vediamo è abbastanza limitata, quindi non preoccupante in termini di investimento ulteriore nel 25 e nel 26, per cui churn rate, continuiamo ad avere un churn rate che è inferiore alla media del mercato. Poi su questo non vi do il numero perché considero un elemento commerciale, e anche rientro da tutela mi sembra che ti abbia già risposto.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego Davide.
Sì, buongiorno anche da parte mia, grazie della presentazione e delle domande. Ne avrei due connesse sempre al business della supply. Il primo è una domanda un pochino più di alto livello di contesto. Sembra che la competizione stia aumentando, che quindi ci possa essere maggiore pressione competitiva e un'eventuale lieve normalizzazione dei margini. Questo nel quarto Q non sembra sia accaduto. Mi chiedo se questa normalizzazione stia ritardando nei fatti, e se questo è vero, se lo state notando, oppure dall'altra parte se questa maggiore pressione competitiva andrà magari a inficiare un pochino di più la partecipazione dei piccoli operatori, e questo possa presentarvi delle occasioni, o in generale possa presentare delle occasioni nel mercato per fare eventuali deal di M&A. E la seconda, sempre legata a questo, più sul gas, avete detto che nel quarto Q la stagione più fredda ha dato un aiuto in termini di volumi. Mi chiedo se, immagino, dalle prime indicazioni del 2025 questo sia confermato e quindi è più o meno in linea a quanto vi aspettavate dal piano in termini di stabilità dei volumi, o effettivamente questa crescita è un qualcosa in più. Grazie.
Competizione in crescita, in realtà sono 20 anni che c'è competizione in crescita, no? Quindi quando siamo partiti a fare attività di sviluppo commerciale avevamo 700.000 clienti e c'era un churn rate che allora sembrava stratosferico ed era di qualche punto percentuale. In un contesto di competizione in crescita siamo sempre cresciuti, quindi è chiaro che più operatori ci sono sul mercato, più investimenti e pressioni ci sono sul mercato, più la competizione aumenta. È chiaro che il ragionamento sui piccoli e medi operatori è un ragionamento che ha un suo fondamento, nella misura in cui maggiore competizione richiede maggiori strutture per gestire i canali commerciali, maggiori strutture per gestire offerte più articolate, una qualità del CRM che sicuramente 20 anni fa non esisteva a questi livelli, quindi investimenti consistenti. Quindi i piccoli operatori che sono presenti sono quasi 600 operatori fra energia elettrica e gas che operano nel settore, o hanno un modello di business che è quello di rimanere una piccola boutique servendo pochi clienti, o è chiaro che se hanno una dimensione intermedia diventa un po' più complesso in termini di mantenimento delle quote, perché è chiaro che si devono attrezzare con strutture che devono competere con aziende di dimensioni ben più grandi, e in questo la nostra crescita negli anni ci ha consentito di fare investimenti importanti in tutte le strutture e piattaforme informatica. Questo come effetto. Poi l'effetto della termia sul Q4 è un effetto di visibilità su un quarter. Noi abbiamo ormai questo tema climatico, per cui a inizio marzo sembrava che fosse arrivata l'estate, questi giorni è ancora freschino e i riscaldamenti stanno accesi, poi magari fra 3 giorni viene caldo e poi torna freddo. L'anno scorso i riscaldamenti sono andati a intermittenza, quindi è un tema complicato da gestire, ma in questo quello che noi abbiamo fatto nel tempo è ridurre le marginalità variabili che arrivano dai clienti, quindi questo elemento di contribuzione si è molto mitigato. Se ragiono in una logica di 10 anni fa è chiaro che il margine del cliente gas era prevalentemente variabile, oggi proprio anche per tener conto di una struttura di consumi che anche per l'efficienza energetica va via riducendosi, questi margini hanno una componente fissa più rilevante, quindi hanno un impatto meno sensibile e meno reattivo rispetto all'andamento dei consumi. Nei piani noi teniamo conto, quando sviluppiamo, di una riduzione dei consumi specifica per cliente in linea con quelli che sono gli scenari che vengono forniti di efficientamento, di riscaldamento e di elettrificazione dei consumi. Non a caso siamo poi andati sui consumi elettrici, per cui tendenzialmente quello che si sta verificando è magari inverni abbastanza miti, ma estati molto torride, quindi questo switch verso i clienti elettrici ci più che compensa la volatilità che abbiamo sul gas legato alla climaticità. Quindi tendenzialmente la somma dei due, abbiamo visto nel tempo, è abbastanza stabile e compensativa, ma in questo modo riusciamo a catturare tutti quei volumi che entrano in una logica di elettrificazione dei consumi. Quindi anche questo passaggio diventa dirimente nel cambio dell'approccio e dell'attenzione che abbiamo al cliente elettrico e alla crescita di questi clienti.
Grazie.
Abbiamo un follow up di Emanuele Ogioni di Kepler Cheuvreux. Prego Emanuele.
Grazie, scusate, giusto prima mi ero dimenticato di chiedere per quanto riguarda la gas distribution, immagino sicuramente siete interessati a partecipare alle gare per alle aste, come vogliamo chiamarle, insomma degli asset che l'antitrust ha dato mandato di vendere da Italgas 2 Iretegas. La domanda non è se siete interessati, ovviamente la risposta la sappiamo, ma se siete interessati non solo a eventualmente gli asset delle regioni core, quindi gli ATEM in cui siete già contigui, vicini, eccetera, ma eventualmente anche se ci fosse l'opportunità economica di acquistare un pacchetto più grande anche in altre regioni, in altre aree, visto che appunto avete un'ampia flessibilità finanziaria per poterlo fare, se appunto magari siete interessati, non dico a tutto il pacchetto completo, però anche ad altre regioni. Grazie.
Beh, allora sorrido perché di solito noi raccontiamo le cose quando le abbiamo fatte, qui stiamo raccontando ancora prima che escano il teaser che riguardano l'attività, e quindi sappiamo che arriveranno, per cui vedremo, valuteremo in funzione di quello che ci sarà e ne parleremo poi successivamente. Il tuo follow up mi aiuta a chiudere un pezzo, perché prima quando mi hai parlato delle moving part, uno degli elementi che sicuramente c'è e che ci ha contribuito anche quest'anno è l'incremento della RAB, quindi questa intensificazione degli investimenti che abbiamo fatto, questo incremento della RAB di 250 milioni che proseguiremo in termini di crescita anche nel corso del 2025, se non ricordo male 2025 nella nostra curva di investimenti avevamo un picco, più di un miliardo di investimenti, no? È così?
Sì, sì.
E quindi abbiamo sicuramente un picco di investimenti che andrà a incrementare ulteriormente la RAB, quindi anche quell'effetto ce lo troveremo in termini di contribuzione sia a livello di EBITDA che a livello ovviamente di ultima riga del conto economico.
Grazie.
Quindi non ti ho risposto alla tua domanda, ma ho integrato quella di prima. Dai, siamo pari.
Perfetto.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande.
Bene. Allora, vi ringraziamo della disponibilità. Alla fine siamo stati nell'oretta che avevamo previsto, inglobando e partendo un po' in ritardo. Grazie mille, vi auguro buon lavoro e noi andiamo a cercare di far crescere il 2025 in linea con le aspettative del piano industriale che vi abbiamo appena raccontato. Buon pomeriggio a tutti.
Arrivederci.